cari amici, oggi il Vangelo, nella sua brevità, ci dà due piccoli quadri. Gesù che sta osservando come la gente si comporta. Anch'io in Gerusalemme ho visto queste cose, come Gesù. Persone addette ai lavori del Tempio, potremmo dire gli ecclesiastici, che facevano sfoggio di sé con vesti lunghe, solenni, da mostrare per farsi vedere, che magari pregavano alla loro maniera per farsi notare. Persone che non solo nell'atteggiamento di preghiera, finta preghiera, si facevano notare, ma nella vita pratica divoravano le sostanze dei poveri. I rampanti, li potremmo chiamare di oggi, dei posti, gli scalatori senza coscienza, o addirittura coloro che esigevano sempre i primi posti. Non sai chi sono io, alla maniera un po' italiana, no? Una frase che è andata nel vocabolario, lei non sa chi sono io. Amici, un primo quadretto è questo. Un secondo quadretto, molto più bello, idilliaco. La gente che va a fare l'offerta al Tempio, gente di tutte le facoltà, gente ricca, gente povera, no? Gesù osserva alcune persone che buttano dentro l'offerta delle elemosine. Io non ce l'ho però, non ce le metto, per evitare i furti, è logico. Sono un buon appetito per i ladri, Gente che butta dentro tante monete, no? Ma con fare di ostentazione, come per dire, cioè, vedi quanto sono generoso, magari con i soldi degli altri. Quante volte, I ricchi fanno le elemosine con i soldi dei poveri, rubati ai poveri. Arriva una povera donna, modesta, semplice, la quale è tutta timorosa, si vergogna quasi di avvicinarsi alla cassetta delle elemosine. Apre il suo borsellino, ha due monetine, due spiccioli, poi non c'era altro, e mette dentro, in fretta, per non farsi vedere, quasi vergognosa. Gesù, con l'occhio lungo, osserva tutto, chiama i discepoli e fa loro notare non solo l'atteggiamento della donna, ma anche la quantità della moneta versata. L'evangelista si preoccupa di dire era tutto quello che aveva per vivere, cioè niente. Due quadretti importanti. Amici, intorno a noi oggi vediamo un mondo che sempre più perde i valori e i connotati spirituali. Potremmo dire un mondo materialista, un mondo che, dimenticando i valori del cuore, dell'anima, dello spirito, si abbarbica con le quattro zampe a questi beni fugaci che sono i soldi, il potere, il prestigio, la carriera, e ne vediamo di tutti i colori. Povero Papa, quante volte ci ho pensato. Questo ci muore presto il Papa, Ma muore di crepacuore. I libri che sono usciti ieri, i due libri, mi sono chiesto io, non l'ho letti, ma ho visto le recensioni, che riportano tante notizie di prima mano, anche documenti delicatissimi che dovevano rimanere segreti, e sappiamo i corvi del Vaticano, chi è che sti giorni non ha sentito i corvi? Ma lì c'è un nido di corvi, ce ne sono due, tre. Questi libri contro chi sono? Contro il Papa o contro la Chiesa? Non lo so ancora, non lo so. Sicuramente questo nostro Papa ha pestato troppi calli. È molto scomodo per tanta gente che di fede ne ha poca. Ha pestato i calli di tante persone che si servono della Chiesa per i loro comodi più o meno puliti o sporchi, ma non servono la Chiesa. Anche ieri mattina il Papa Santa Marta ha deprecato lo stile di molti religiosi che si attaccano ai soldi. Mamma mia, che fanno carriera per i soldi, che vivono nel lusso, persone di fede che dovrebbero avere, che vivono, e l'avete sentito in tutte le salse, dai giornali, non sempre sono fedeli, e precisi, però sappiamo la realtà, tanta gente che vive in un modo sbagliato, quando dovrebbe essere di esempio di povertà, di semplicità. Ma se tornasse San Francesco, quante volte lo dico io, ma i suoi frati li riconoscerebbe? Se tornasse Gesù Cristo, noi preti ci riconoscerebbe? Dice il Vangelo, quando tornerà il Figlio dell'uomo, troverà ancora la fede? Io capisco le lacrime della Madonna. Quante volte a Međugorje la Madonna ha pianto per due motivi. Ha pianto per le famiglie distrutte, per i preti disonesti, che non fanno il loro dovere. Famiglie di... amici, sono i due capisaldi, i caposaldi dell'umanità, no? I sacerdoti, che dovremmo rispettare la figura del Cristo. Dovremmo. E le famiglie, il bene più grande dell'umanità, che viene distrutto in tutte le maniere. E crollando le colonne, crolla il mondo. La mia non vuole essere un'accusa contro nessuno. È un'amara riflessione su noi, me compreso. L'altro ieri il Padre Eterno, tramite WhatsApp, mi ha mandato un messaggino. Io che non ero abituato al telefonino... Padre Eterno dice, usa il telefonino perché te devo mandare un messaggio dall'alto. Ascoltate che cosa che mi è capitata. L'altra mattina, una di quelle mattine tipiche della mia vita, in cui il prete deve essere al totale servizio della gente, fra un bussa e il citofono, bussa, videocitofono. Su, giù, su, giù, su, giù. Avrò fatto le scale 50 volte, magari con l'ascensore. Ma muoviti, chi ha perso il cappello, chi ha perso gli occhiali, chi ha perso l'ombrello. Dai, Edoni, muoviti che ti aspettano in sacrestia. C'è il primo, secondo, terzo povero che non mangia. C'è quell'altra cacciata di casa dal marito. Quell'altra che si vuole ammazzare. Quella, la figlia che dà disperazione. Corri, Edoni. 1, 2, 3, 4, 5. Ero veramente stanco. Ho detto, ora mi metto a pregare. Ho preso il telefonino, perché io ho il breviario sul telefonino. Ho cominciato le lodi del mattino. Trum! Un colpo al citofono. Riconosco una signora che veniva da lontano, povera, che non mangia. Sono quattro persone, la conoscevo già altre volte, no? Ho detto... tornerà, ho detto, io non scendo, non gliela facevo proprio fisicamente, ero stanco, suona il mio campanello, suona quell'altro, era una festa di campanelli in casa mia, si diventavano scemi, matti proprio, andavo e non rispondeva nessuno, e io continuo a pregare, la lectio brevis delle lodi, poi ci sono le intercessioni, mentre mi avventuro a leggere la prima intercessione, prum, campanello, era la solita signora. Non ho potuto fare a meno di alzare il videocitofono. Buongiorno signora, io sono quella signora, dico, sì, la riconosco. Pensate, mentre mi ha suonato la seconda volta, mi capita il messaggino del Padre Eterno: quando un povero bussa alla porta, accoglilo, scendi. Padre Eterno, ma hai mandato un messaggio più logico di questo? Devo scendere per forza. Quando un povero bussa alla porta, non sii duro di cuore, apri il cuore e aprigli la porta, scendi. Nella preghiera, ma questa preghiera non è venuta la prima volta, la seconda volta, mentre quella ha bussato disperatamente che mi cercava. Il Padre Eterno mi ha mandato un messaggino tramite WhatsApp. Chiaro, amici, guardate che io sono rimasto impressionato. Non è la prima volta che mi capita. Tante volte mi capitano. Questo per dirvi, come vedete, anche nella profonda stanchezza, e io è una cosa che mi rimprovero, tu devi essere aperto con il tuo cuore a chi ha bisogno, non lo devi chiudere. E io oggi, rileggendo l'obolo della vedova, ho detto: vedi, il Signore mi ha richiamato come Gesù ha richiamato gli apostoli a meditare sulla povera gente. Quella signora ha dato tutto quello che aveva in offerta alla Chiesa. Io, modestamente, ho dato tutto quello che potevo fare in quel momento, perché ero stanco morto. Non chiudere il cuore quando uno bussa alla tua porta. Che bel quadretto, Vedete, i quadri di oggi del Vangelo ci danno due flash. Il primo, il mondo di oggi, il mondo dell'utile. Se potessi dire e dare una definizione al mondo che ci circonda, dovrei dire così: l'uomo va verso una visione utilitaristica della vita in una società totalitaria. Ve la ripeto: l'uomo va verso una visione utilitaristica in una società totalitaria. Guardate che noi siamo abituati a dire questa parola: a che serve? Che me ne viene? Quale utile ne avrò? Questo è il linguaggio tipico degli egoisti. Papa Francesco l'altro ieri ha detto una frase molto bella. L'aveva detto già a Cuba, l'aveva detta. Io mi ha impressionato. Ecco la frase di Papa Francesco: chi non vive per servire, non serve per vivere. Io l'ho tradotta in termini più semplici. Ho detto: gli egoisti sono gli esseri più inutili e dannosi dell'umanità. Stessa cosa. Amici, questo ci fa riflettere, vedete. Anche perché quando l'utile, quando al posto di Dio ci metti io, lo divinizzi la tua persona, divinizzi il tuo essere, in quel momento crolla tutto. Tu entri in una logica falsa, tu non puoi essere Dio, ti autodefinisci, ti autoproclami divinità, ma non la sei. Vedete, e questa ricerca dell'utile può diventare un criterio di valutazione, di scelta e di comportamenti. Valutazione, scelta e comportamenti. Questa mentalità favorisce questo serpeggiare dell'individualismo pronto a sconfinare nell'assurdo. Guardate che gli egoisti, io vi potrei dire mille esempi. Mi ricordo una volta una persona mi ha invitato a casa. Aveva un bellissimo lampadario del 700, tutto cristallo, ma bello, tutto cristallo e oro. Sapete come era illuminato quel lampadario? Con una lampadina da 5 watt. Dico: signora, mi scusi, ma io non ci vedo, dovrei leggere. Ah, dice: mi scusi che l'accendo la luce. Veda un po', Sapete perché avevo solo delle 50 lampadine? Una era accesa, una sola. Questa signora aveva 1 miliardo in banca. Un altro giorno, una persona, era inverno, mi invita una persona a cena, tempo fa, no? Era un freddo cane quella sera. E non c'era il camino, una stecchetta così 20 centimetri di quercia, no? Di cerqua, diciamo noi, no? Dico, scusi, ma non c'era un altro pezzetto? No? Perché la mia mamma mi ha insegnato che un ceppo basta, non fa fuoco, ce ne vogliono due. Dice, ma c'era un altro? Cioè, no, tocca risparmiare. Questo signore ha 50 miliardi. Vecchi lire. 50! Capito cosa vuol dire 50 miliardi? Quello risparmiava perché il secondo pezzo di legna era troppo costoso per uno che aveva 50 miliardi. Ditemi, ma questa non è follia? Voi come la chiamate? Non è essere fuori di testa? Ma viva lo scialaccone! Mia mamma mi diceva, sposa uno scialaccone che almeno qualche giorno godi, ti fa godere. Questo non ti fa godere mai, eh? Verissimo, amici. Guardate, la logica dell'utile ti rende egoista, non solo, ti porta ad accumulare nell'abbondanza e a denutrirti spiritualmente. C'è un processo inverso. Più accumuli cose e più diventi povero nello spirito. È vero, amici, è vero. San Francesco, quel pazzo d'Assisi, ma che diceva urlando? Diceva su per il subasio, gridava, Dio mio, mio tutto, tutto il resto è una sciocchezza. Ma era matto? Ma Francesco era matto? Non credo sia matto, che era, e non ne manca adesso. Amici, è la follia dei saggi, dei sapienti, dei poveri di spirito, l'abbiamo sentito dianzi nel Salmo responsoriale, beati i poveri di spirito, che non sono quelli che non hanno le cose, e manco gli stupidi. Povero di spirito vuol dire colui che ripone tutta la sua fiducia in Dio e non nelle cose. Dice il Salmo numero 1, maledetto chi confida nell'uomo. È vero. Può una mamma abbandonare suo figlio? Se può. Oggi l'ammazzano, come i figli ammazzano i genitori. Ma quel che ho sentito stamattina, roba da svenire. L'avete sentito? Due genitori, una mamma morta sul colpo e lui moribondo. Perché la ragazzina sedicenne, innamorata, folle, di un tizio, no? D'accordo, si dice, pensano, hanno ammazzato i genitori. Perché contrastavano il loro folle amore. 16 anni. Genitori, state attenti, che vi capita anche a voi, State attenti. Amici, è la follia, è la follia. Guardate che chi diventa povero nello spirito, denutrito, non nel senso migliore come Francesco, ma denutrito spiritualmente, privo di valori, quanto più si priva dei valori spirituali, tanto più si aggancia ai pseudo valori materiali, ai falsi valori che ti prendono il cuore. Il grande Agostino diceva, il denaro tienilo nelle mani, finché ti sarà nelle mani tu sarai padrone, ma quando il denaro dalle mani ti prende il cuore, da padrone diventi schiavo. Il denaro è un ottimo servitore, ma un cattivo padrone. Amici, intendetemi, i soldi ci vogliono, E bisogna produrli i soldi, la ricchezza. Le false utopie, il pauperismo è una stupidaggine. Bisogna lavorare per produrre ricchezza, la ricchezza va divisa. Se tu sei disgraziato, la tasca vuota non divide niente. La tasca piena, col cuore aperto, divide tutto. Ma la tasca vuota, anche se c'è il cuore aperto, non divide niente. Quindi il denaro ci vuole, ma deve essere un ottimo servitore e mai un cattivo padrone. Voglio proprio concludere con la donnina che dà le due monete. Mi commuove questo fatto. Aveva tutto quello che serviva per vivere. Amici, chi è capace di far questo? Io penso di no. Pur essendo distaccato dal denaro, io devo alla mia mamma un tributo eterno, che mi ha insegnato ad avere le mani larghe ma mai bucate, che mi ha insegnato ad essere generoso ma mai scialaccone, ad essere operoso ma sempre con il cuore aperto, Queste sono le mamme che sanno educare i figli. Mia mamma è in paradiso per questo, eh? Ha saputo educarci alla povertà dello spirito. E che vita ha fatto la mia mamma? Lo ricordavo ai vostri giovani ieri. Oggi a novembre ci sono 19 gradi, ma nel 1940-50 era 0 gradi, meno 2, meno 3. C'erano anche i candelotti di ghiaccio il primo di novembre. Io me li ricordo, capito? Me li ricordo. E la mia mamma, quanti sacrifici, quante umiliazioni. Ma pur nell'umiliazione ci diceva: figlio mio, non chiudere mai il cuore. Sentite che roba. Eravamo sotto zero per le malattie che ci hanno colpito, come tutte le famiglie, no? Anche la mia famiglia è stata tormentata dal male per tantissimi anni. Ma tutto è stata una grande benedizione, pensate. È diventata una ricchezza. Tutto, anche il dolore. E la mia mamma mi diceva queste parole che sono un testamento d'amore. Era il 2 di novembre, pensate. 3.000 crisantemi più belli della piazza di Perugia erano quelli di mia mamma, così, grossi così, belli, gialli, bianchi. Mi ricordo che riportò una cifra eccezionale, eccezionale, cose di quei tempi là. E diceva: vedi, caro piccolo mio, la tua mamma si rimbocca le maniche, non ha paura di lavorare, di soffrire il freddo. Quello sbocco di tramontana all'arco dei priori, te pieva un colpo quando vieni giù da per i priori per scendere via Mazzini. Bram! Quelle folate d'aria fredda, roba da polmoniti. Quante volte ha rischiato la polmonite? E mi diceva: la tua mamma, vedi, si rimbocca le maniche, non ha paura di lavorare. Amici, non ha paura di lavorare. Che umiliazione qualche volta andare in piazza a vendere fiori. Amici, che insegnamenti. Che insegnamenti sono quegli insegnamenti che ti segnano nella vita. E se io oggi posso dire di avere qualche virtù, se ce l'ho, lo devo a questa educazione saggia di mia madre che sempre ha messo al primo posto il Signore. Si svegliava la mattina e mi portava alla messa. Avevo 5 anni, mi prendeva in collo. Pensate, al borghetto di Pepo, via Fonti Coperte. C'era una chiesina del semaforo, prima del Gran Salitone, c'è ancora, 20 metri. Era talmente affollata la mattina che io ero piccolino, svenivo tante volte, forse perché ero gracile, ero piccolino, non ho fatto colazione, era freddo. La mia mamma mi ha detto: non ti preoccupare, non ti preoccupare, vieni, ti devi temprare, devi diventare un uomo, sei un bimbo. Ma amici, vedete la mia mamma? Quante volte la vedova di 2 soldi, meno che 2 soldi avevamo noi, meno. E mi diceva: figlio mio, non ti preoccupare, con i poveri apri sempre il cuore, quello che doni è una grande ricchezza. Amici, questa è la mia educazione. Io auguro che tutti voi siate educati e non seguite, datemi ascolto, le teorie di questo mondo imbecille di oggi, un mondo abbarbicato che finirà, deve finire, ma lo vedete, la gente è scontenta, la gente non ne può più, tutta satanata, perché mancano i profondi valori spirituali. Torniamo ad essere persone sagge, a chiamare le cose per nome, a chiamarle per vero. Allora ci accorgeremo che la vita sorride, anche se nella vita avremo solo 2 spiccioli, da consegnare al Signore. Amici, adesso una parentesi, 3 minuti. Ho abbreviato 5 minuti per questo motivo. Vieni Michele, maestro mio. Oh, oggi è una grande festa per noi, eh? Vedete che ci abbiamo? Quante volte ce l'avete chiesto in quest'anno? Madoni, ma sto DVD, ma quando ce lo date del concerto di questo stupendo coro che ha raccolto oltre 1.000 persone? Primo fatto in Perugia, 1.000 persone. Non ho mai saputo a Perugia 1.000 persone a un concerto. Non ho visto mai. Il nostro coro con il maestro Michele ha raccolto 1.000 persone. È stato un dischetto molto elaborato, perché questa, amici, vedete, non è una sala di registrazione come la RAI. Per cui tutte quelle cose belle che ci hanno fatto sentire, che ci hanno commosso e che hanno strappato i nostri applausi, hanno dovuto pulirle, ripulirle, fino a farne un capolavoro. Guardate che meraviglia, una veste elegantissima, bella, apritelo e vi sbalordirete. Amici, prendetelo, è un segno di ringraziamento a questi stupendi ragazzi che unici in Perugia, unici, tutte le domeniche, tranne una domenica all'anno, giusto se la prendono la vacanza, sono sempre qui con noi per dar gioia alle nostre liturgie domenicali, unici, è un segno di gratitudine per questi ragazzi nostri, ma è un vero valore. Quelle musiche le vogliamo risentire, come ci commossero quella sera, ci daranno commozione a risentirle. Non vi nascondo che abbiamo faticato per poterlo far così bello, ma ci abbiamo faticato, però ci siamo riusciti. Abbiate pazienza se dopo un anno siamo stati un po' ritardatari, ma non è ripiaciuto a noi. Quante volte, doni, ma sto DVD, ma ce le date, ma quante telefonate, quante richieste. Amici, oggi potete prenderne. Non so se ci basteranno, abbiamo fatti tanti, ma sono convinto che oggi avete piazza pulita. Amici, il merito è del nostro grande maestro Michele, che si merita non uno ma due applausi. E con lui quelli là, quei signori là, quei giovani meravigliosi, un applausone anche a loro.
Grazie. Io a nome del coro devo ringraziare voi per tutto questo affetto che tutte le domeniche ci dimostrate. Veramente è grande, perché lo sforzo che fanno queste persone, voi vedete solo la domenica, ma in realtà c'è un dietro le quinte notevole. Un po' è opera di tutti, perché c'è una passione, una dedizione a questo servizio che va avanti da oltre 30 anni. Alcune persone proprio lo hanno fondato e ancora tutt'oggi ci sono, quindi questa continuità che è avvenuta negli anni a venire è comunque frutto della loro passione. Loro offrono questo sforzo, anche questo sacrificio al Signore. Perché? Perché sono comunque, la maggior parte di loro sono mamme, hanno bambini a casa, chi fa i turni di lavoro all'ospedale, e comunque tendono a preservare il mercoledì sera, che è il mercoledì delle prove, per, io chiaro, devono anche sopportare me, che sembro insomma così tranquillo, ma in realtà li riempo di stimoli per cercare di fare novità. La novità, diciamo, forse più grande è stata proprio quella del concerto, perché è stata un po' una pazzia, diciamocelo, insomma, ecco, perché non avevamo nemmeno i mezzi per poterlo organizzare. Quindi, poi questo è un DVD vero, cioè ha il bollino della SIAE, quindi è divulgabile ovunque voi lo possiate ascoltare, eccetera. Nella persona anche che ci ha aiutato, che è Filippo Antonio Moretti, che è l'editore che ha voluto comunque contribuire a questa realizzazione, abbiamo avuto anche il piacere di avere con noi Davide, il batterista, che ha fatto un grandissimo lavoro, il grande, grazie Davide, grazie, l'abbiamo invitati tutti oggi, l'abbiamo invitati, anche Filippo è qui tra noi. E ovviamente il grosso lavoro, perché? Perché noi oggi il coro da qualche tempo a questa parte ha anche una pagina Facebook, tanto per essere insomma così, se ci cercate ci troverete. E l'evento del concerto era stato pubblicizzato sulla nostra paginetta, e a un certo punto alla fine del concerto si avvicina un signore che era fuori regione e mi dice: io pensavo di aver sbagliato posto. E ho detto: come mai? Ma io, perché tutta sta gente al concerto di un coro parrocchiale non l'ho mai visto. Cioè, gli ho detto: ma guardi che qui ragioniamo in un'altra dimensione. Gli ho detto: qui c'è una padrona di casa che agisce in un altro modo. E mi ha detto: sì, l'ho visto. E, insomma, è rimasto colpito un po' anche dalla grandezza, insomma, che grazie a voi ha avuto questa cosa. E che è successo? Che poi, dalla bellezza della serata, chi c'era se lo potrà ricordare, come diceva Aldoni, ma perché non ci fate questo DVD, perché non lo fa? Noi non eravamo pronti veramente per riprodurlo, perché per riprodurre un CD video audio ci vogliono comunque delle attrezzature particolari, quindi noi abbiamo messo insieme quello che era il video, molto bello perché è in HD, Mentre l'audio, purtroppo, avevamo dei problemi, perché avevamo un mixer qui, un mixer là, l'audio della telecamera e le varie cose. Quindi, grandissimo lavoro di recupero, ripulizia, sincronizzazione. Spiro ci ha perso le nottate, infatti ancora ne risente. Sì, effettivamente è così. Stefano ci ha dato una grandissima mano nella ripulizia dell'audio, che è il nostro bassista. Il tutto, poi abbiamo voluto però dare un valore, perché se lo facevamo in casa era un pochino, no, una cosa casareccia. No, abbiamo voluto dare un valore. Il valore è editare con la SIAE praticamente questo supporto. Ne rifaremo un altro di concerto? Non lo so, spero di sì, ma è stato tanto faticoso, grazie. Io mi auguro che questa sia l'inizio, effettivamente, come vorrei anch'io, vorrete anche voi, spero, che sia l'inizio di una buona serie, di una lunga serie di ricordi. Questo è un ricordo di lode. Ci sono le più belle canzoni del coro, forse le abbiamo scelte anche troppe, probabilmente per la serata, però era talmente unica questa occasione che non bastavano mai, ma mettiamoci anche questa, ma sì, mettiamoci anche questa, sì, ma dopo noi dobbiamo cantare, quindi insomma era un concerto, è per intero, quindi dalla presentazione di Padre Mauro al discorso di Don Ignazio ai saluti finali non c'è lo stacco, quindi voi potete selezionare ovviamente le canzoni che vi piacciono di più, però il concerto, se lo volete vedere dall'inizio alla fine, è come lo avete visto praticamente la sera del 7 dicembre. I CD, DVD a disposizione sono lì, vedete di non farli avanzare, li ristamperemo, non c'è problema, perché la ditta ha detto ne stampano migliaia all'ora praticamente, anche per Natale, ovviamente un bel regalo per i vostri cari, i vostri amici. Che dire, che Dio vi benedica e ci vediamo sempre qui in parrocchia. Grazie.